ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Se non è vissuto nella profondità, non l'ho vissuto. Prendiamo una giornata tipo. Se io vado a rivedere le cose, mi accorgerò che forse di 200 avvenimenti speriamo che ne abbiamo vissuto uno. Ma è triste tutto questo, capite? Incontri, rapporti, parole, cose fatte, no? Tutto nella superficialità. Significa non l'ho vissute, mi sono scivolati addosso. Ecco, questo poi è il problema grave, questo poi avviene nella preghiera. Parole, 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 parole. Questo rapporto con Dio, che non è un rapporto, perché il rapporto c'è quando si parla di profondità, di cuore. Ma ciò che è epidermico non è rapporto. Ecco, estendetelo un po' in tutta la gamma della nostra vita e ci rendiamo conto come è qui il vero problema. Allora, quando noi parliamo di vita serena o vita non serena, vita felice, vita non felice, vita bella, vita brutta, noi parliamo di questo anche se non lo sappiamo. La vita è una vita normale fatta di tante cose belle e di tante cose meno belle. Ci sono le gioie, le speranze, i dolori, fa parte della nostra vita, non è che ci siano cose straordinarie, però è il modo con cui io vivo la mia vita. Qui è il problema, è soltanto qui il problema. Quindi io capisco che nella misura in cui vivo superficialmente o profondamente, io mi autocondanno ad una vita piena, ad una vita serena, anche in mezzo alle difficoltà, oppure ad una vita vuota, ad una vita sempre dipendente dalle persone e dagli avvenimenti. Voi rendetevi conto, cari fratelli e sorelle, che ci sono persone, persone e persone che dipendono, cioè la loro serenità, la loro pace è legata ad un filo sottilissimo, agli altri, alle cose, agli avvenimenti. Ma non è vita, non è vita assolutamente, perché stai bene dopo un po', brum, addirittura c'è gente che ha paura di godere perché poi dopo che succede? Questo significa la negazione della vita. Mi fermo un attimino per vedere se è digeribile questo cibo. Questo ci riporta ancora qui a capire che Dio ha dato a me la possibilità di gestire la mia vita e di farmela più o meno serena, più o meno infelice. Che non vi voglio far fare l'indigestione, però è importante che una pillola dopo l'altra scenda bene giù. E se noi la mettiamo su questo binario, vivremo bene la nostra Quaresima. Troppa gente vive la Quaresima pensando sacrifici, rinunci, e dimentica l'unica cosa essenziale, che io faccia i digiuni. A che mi servono se poi il digiuno non mi porta alla realtà di fondo? Sapete a che serve il digiuno? A ritrovare se stessi. Solo questo. Devo digiunare con gli occhi, con le orecchie, con la bocca, con il cibo, con tutto quello che vi pare, ma unicamente per ritrovare l'essenziale della mia vita. Se io digiuno e non ritrovo me stesso, ho sprecato tutto. Meglio che non li faccio sti digiuni. Allora, vediamo un attimino se è entrato. Ditemi anche se non è comprensibile, perché a volte uno parla e non sa, però manca il feedback, no? Il ritorno. È una, sì, certamente è anche una questione di esercizio, una questione di allenamento, se vogliamo, no? Ma è soprattutto, ecco, deve nascere forte in noi il desiderio, questo desiderio grande di capire che quello che ci ha dato il Signore, quello che ha messo dentro di noi è qualcosa di non so come chiamarlo, di divino, ecco, di divino. Cioè, c'era un cardinale, il cardinal Bevilacqua, che diceva a un grandissimo peccatore, diceva: ma è possibile che non ti vuoi rendere conto che sotto tutte le tue schifezze, nel profondo di te stesso, è sepolta l'immagine di Dio? Torna a questo luogo, perché questo è il luogo dove potrai ritrovare te stesso, ritroverai Dio e ritroverai la voglia di vivere, la gioia di vivere. E lì voleva dire una cosa molto semplice, no? Dice: noi cristiani ci accontentiamo, no? Di trovare un po' di serenità, qualche spazietto di pace, no? E abbiamo l'impressione che la nostra vita deve essere sempre una vita crocifissa, triste. Ma questa non è la vita del cristiano. La vita del cristiano è gioia, cioè non è una gioia imposta, è una gioia che scaturisce. La Madonna non era una creatura triste, i santi non erano tristi, tutt'altro, anche se erano segnati da croci, e che croci, perché quello che scaturisce dal profondo non è più tristezza, è veramente serenità, è davvero pace. Non so, io penso che tutti voi vi siate trovati a contatto con delle persone malate. Io per esempio conobbi, adesso è morta, una ragazza a Corigliano Calabro, in Calabria, non so chi, Maria Luisa, non mi ricordo come faceva di cognome, Maria Luisa. Dunque una ragazza che all'età di 21 anni, ormai maestra con l'insegnamento, una ragazza bellissima, fidanzata, cominciò la sclerosi a placche, che l'ha portata, dopo la bellezza di quasi 40 anni, completamente immobilizzata. Pensate che gli ultimi 2-3 anni riusciva a muovere solo gli occhi, nient'altro. Però andare da questa creatura e ritrovare la pace e la gioia era tutt'uno. La irradiava dagli occhi, dal volto. E difatti quanti si sono convertiti proprio nel conoscerla, nell'incontrarla. Ora dico, questa creatura umanamente parlando non aveva niente, eh? Poi 40 anni così. Ecco, questo deve farci pensare. Poi noi dovremmo vedere, senza andare ai grandi santi, vedere anche tante persone che vivono forse accanto a noi e ci fanno capire proprio come così da questa profondità davvero scaturisce una pienezza di vita. Sì, sì, ed è importante, poi noi segneremo anche un po' un certo cammino, no? Questo è importante, perché oggi soprattutto, guardate, c'è un ritorno a questo. A me fa impressione tutta questa gente, questi giovani soprattutto, che se ne vanno in India, perché è brutto che noi Chiesa non riusciamo ad offrire anche ai giovani una strada, no? E vedete anche, per esempio, si stanno moltiplicando i conventi che d'estate si riempiono anche di personalità, che vanno lì a passare 15 giorni, un mese nel silenzio. È il bisogno del silenzio. Noi abbiamo perduto la dimensione del silenzio, del raccoglimento. E la nostra epoca è l'epoca del chiasso, del rumore. Addirittura dobbiamo sempre riempire anche le cose che facciamo, che poi mica lo ascoltiamo, la radio, la televisione, no? Però l'importante è che ci sia sto rumore. Io continuo a fare altre, però sto rumore ci vuole per riempire il silenzio. È terribile, siamo drogati, ci siamo ubriacati di queste cose. Ecco, io credo che, e poi ne parleremo, quali sono le strade che indichiamo per questo cammino, che è importante quello che dice Maria. Però ecco, io intanto dico, questa sera motiviamoci profondamente. Pensate, a me mi commuove sempre quel tratto di scritti di San Francesco, no? Quando lui felicissimo dice, fa la comunicazione e dice: io ho trovato, Romani 12:9, la carità non abbia finzioni. Poi l'altro piccolo brano, Romani 13:8, non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. La carità non abbia finzioni. Questa parola finzioni in greco significa non sia ipocrita, non abbia delle maschere, non sia falsa. Quando noi parliamo di carità parliamo del massimo grado dell'amore, cioè l'amore che noi abbiamo verso i fratelli non deve avere nessuna maschera, nessuna finzione. Deve essere un amore sincero, un amore vero, perché tutto ciò che sa di maschera, di falsità, non è amore. E quindi è una parola, poi seguendo leggetela tutta, vedrete come descrive anche nel dettaglio quali devono essere i nostri comportamenti perché non siano falsi, perché non siano ipocriti. L'altro brano: non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole. Noi verso tutti gli altri, vicini e lontani, abbiamo il solo debito dell'amore. Quando noi diciamo la parola debito, significa è qualcosa da pagare, lo devi pagare, e se non lo paghi vai a finire pure in tribunale. Immaginate il debito di 10 milioni che uno contrae per costruire una casa, e prima o poi sto debito lo deve pagare con tutti gli interessi. Se noi trasportiamo questo concetto nel campo delle relazioni, dei rapporti, vuol dire esattamente questo, che io ho debiti verso ogni persona che incontro. E se questi debiti non li pago sulla terra, li devo pagare di là. Gesù, dando la sua vita sulla croce, ha pagato tutti i debiti verso l'umanità. Gesù era il debitore, l'umanità era creditrice. Quindi Gesù con la sua morte, lui si è fatto uno di noi, ha preso tutti i mali dell'umanità e ha pagato con la sua morte tutti i debiti che aveva verso l'umanità. Non era lui che l'aveva, li avevamo noi, ma lui se li è caricati e li ha rimessi lui. Ma questa è la stessa cosa per noi. Io verso mio marito, mia moglie, i figli, le sorelle, le persone che incontro, le persone con cui lavoro, ho il solo debito dell'amore. Non ci devono essere, perché ogni altro debito è una prostituzione. A volte ci si prostituisce per avere la lode, la stima, andiamo a mendicare affetto, stima. Questo Gesù dice è sbagliato. Noi abbiamo il solo debito dell'amore. E questi debiti li dobbiamo pagare prima di morire, perché se poi non li abbiamo pagati prima, li dobbiamo pagare dopo. Ecco il significato del purgatorio, dello spazio di purificazione. È proprio per pagare tutti i debiti che sono rimasti insoluti. Allora, come devo vedere la persona che mi sta accanto? Come un creditore. Qualunque persona mi sta accanto è un mio creditore e io sono debitore, cioè debbo pagare questo debito dell'amore. Ed è bello perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Tutto il cristianesimo, tutta la legge cristiana si racchiude in questa sola parola, amare. Chi è mio fratello? Chi è la persona che mi sta accanto, chiunque essa sia, è un mio debitore, è un mio creditore. Mio figlio è un creditore e io gli debbo tutto l'amore. Ed è creditore, lo vedremo dopo, anche la persona che mi fa un torto. Anche quello è un creditore. Ecco perché Gesù dirà: amate i vostri nemici, perdonate coloro che vi fanno del male. Allora, noi ieri abbiamo parlato di noi stessi, di come ognuno di noi deve prendersi cura di sé se vuole aiutare gli altri. Noi oggi facciamo questo secondo passaggio, cioè qual è il mio rapporto, quale deve essere il mio rapporto nei confronti degli altri. Qui Gesù ci ha dato una norma molto chiara: debbo il debito dell'amore. Stop. Io sono debitore verso tutti di un amore. Di che tipo di amore? Senza finzioni, senza maschere, non falso ma vero. Ecco, vedete, in queste poche parole noi abbiamo tutto. Bene, io credo che possiamo fermarci qui. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.